Dunque, allora, buon pomeriggio. Domande? Non mi pare. Bene. Allora, oggi avrei in mente di fare una prima parte per chiudere lo strumentario, perché mi sono dato un'occhiata agli indici e mi pare che abbiamo, come dire, messo più o meno tutti i concetti di fondo che mi interessava esporre in luce, e oggi volevo riprendere un momento il discorso della cultura che abbiamo fatto l'altra volta, specificarlo un po' di più, ma in linea di massima avremmo finito. Poi cominciamo a parlare di scienza e di conoscenza in modo un po' diverso, che è un modo che si aggancia a tutti i testi, quindi volevo prima di tutto farvi riflettere su questo. Come abbiamo detto, perfino a stufo immagino, l'attività di studio universitaria non è quella alla quale siete stati abituati finora, non tanto per un problema scolastico quanto per un problema proprio culturale. Non so quanti di voi abbiano letto l'articolo sull'Erasmus e l'università che ho postato su Sociologica. Vi invito a riflettere in proposito, perché cosa dice di fatto l'articolo? Dice che per quanto il nostro sistema di istruzione sia distrutto, o perlomeno stiano tentando di distruggerlo con tutti i modi e i mezzi possibili, continua a essere uno dei migliori al mondo, anche perché, questo diciamo che si, al di là delle eventuali così glorificazioni che possiamo tirare in ballo noi, casualmente quando gli italiani vanno all'estero se li combattono a suon di stipendi seri, notevoli, la famosa storia dei cervelli in fuga. Nessuno prende mai in conto il fatto che un cervello in fuga, se qualcuno lo ospita, perché se il cervello fugge solo rimane all'estero e non se ne parla più. Invece, guarda caso, ogni volta i cervelli fuggono e all'estero, guarda, c'è uno che è preparato, quasi quasi lo assumo. Quindi siamo due volte stupidi, che non solo stiamo cercando di evitare di preparare bene la gente, ma una volta l'abbiamo preparata, buttiamo questi 15 anni di preparazione nel cesso e li mandiamo a lavorare all'estero. Detto questo, qual è il punto della questione? Il punto della questione è appunto questo, che io avevo già notato questa cosa perché ho avuto modo di insegnare anche in corsi non italiani, e la netta sensazione è che tutto sommato non vedo queste grosse differenze. Cioè, io vedo delle classifiche delle migliori università al mondo che sono prevedibili, sono sempre le stesse, però poi vedo gli studenti delle migliori università del mondo e non riesco a vedere queste differenze, anzi le vedo. Sarò anche un narcisista probabilmente, ma comunque diciamo che non salta proprio all'occhio questa differenza radicale fra quelli che vengono da un certo tipo di regime e noi. Indi questo noi, nel quale ovviamente siete chiaramente inclusi, è un noi che richiede secondo me un minimo di coscienza. Prendiamo lo strumento della presa di coscienza marxiana, lo leviamo dalla condizione proletaria e lo assegniamo invece al fatto di essere teste pensanti. Che non è facile, su questo siamo assolutamente d'accordo, però toccherà insomma in qualche modo che qualcuno lo capisca, perché altrimenti non si vede bene dove andiamo. Quindi questa cosa significa? Significa che lo studio dei testi e le lezioni che faccio normalmente non sono compartimentate, anche perché io faccio, come credo di avervi detto, lezione su quello che faccio di ricerca. Per cui quando vado a parlare di un oggetto culturale qualunque, gli esempi che mi vengono in mente, le frasi che uso, le costruzioni e tutto, si rifanno sulla mia ricerca. Quindi quando voi leggete i testi che io ho letto durante la mia ricerca, ritrovate gran parte di quello che è stato detto. Per cui se anche non abbiamo letto capitolo per capitolo Morin, grosso modo quello che c'è scritto in Morin ve l'ho detto in tutte le lingue. Cercherò di dirvelo in modo più chiaro, se ci riusciamo la settimana prossima, anche la lezione successiva, perché andiamo a vedere un po' di più il discorso della scienza, ma lo ritrovate paro paro. Quando prendete Bauman e trovate il discorso sul consumismo e la felicità, non serviva che vi dicessi ora vi parlo di Bauman, conto sul fatto che siate abbastanza vispi da capirlo da soli. Questo è studio attivo, non servono sempre i cartelli rompono le palle. Come vi dicevo l'altro giorno, è molto più stimolante qualcosa che non sai come funziona e che si presta a tante interpretazioni che non qualcosa che ti viene descritto nel minimo dettaglio e non ti lascia niente da aggiungere. Quindi cercate appunto, una volta che vi trovate ad affrontare i testi, di non dire di questo non mi ha parlato perché ne ha parlato la lezione che parlava di generale, perché io non ragiono così, e sarebbe il caso che non ragionaste così manco voi. Quindi è chiaro che Bauman da questo punto di vista, Morin dall'altro punto di vista, il primo capitolo del mio libro, sono tutte articolazioni dello stesso tema, quindi lì ritrovate la scienza, ritrovate il sapere esperto, ritrovate il soggettivismo, ritrovate l'identità, ritrovate tutti i temi che in filigrana sono stati costruiti per tutto l'ambito delle lezioni, per cui tenetelo presente questo ragionamento. Poi chiaramente domande quante ne volete, chiarimenti quanti ne volete, eccetera eccetera, però cercate di fare questo piccolo passaggio e cominciarvi a porre il problema. So qualcosa di questo argomento, anche se non mi hanno detto che è di questo argomento, che è la ragione per la quale abbiamo fatto quello studio sugli articoli. Cercheremo di farne almeno ancora un altro, se ce la facciamo non lo so, ma almeno nell'attività seminariale di gennaio ci proverei, e via discorrendo. Ora, detto questo, domande? Prego.
Però non è quella lezione scorsa, due lezioni fa.
E direi anche chi se ne frega.
Ok. Quando ho parlato del libido, com'è che li ha messi dentro? Perché io sembra proprio.
Bella domanda questa, mo. Libido. Abbiamo parlato delle tre libidines, che è una teoria aristotelica della quale parlavamo l'altra volta. Ne abbiamo parlato a proposito della libertà del sapere, se non ricordo male. Il problema del fare un certo tipo di insegnamento è che poi ti ricordi i contesti.
Perché stiamo parlando di ristrutturazione, poi abbiamo parlato di elettronomia, di chiave, dopo io ho questi tre.
Ok, sì, il discorso della libido, o libido, come volete chiamarla, insomma, quella scendi e dominandi, aveva a che fare col fatto appunto che il sapere è sottomesso al potere, no? Sapere è potere, vi dicono costantemente, è uno dei motivi per cui molti sono all'università, perché appunto una volta che sai poi puoi. E invece facevamo presente anche che c'è anche una terza categoria, che è la libido senziendi, che invece persegue il sapere in quanto tale, senza porsi il problema dell'applicazione, del potere che ne deriva, del fatto che questo sapere possa costare o meno qualcosa a qualcuno. L'esempio era, credo, canonicamente Simmel, perché da questo punto di vista Simmel ha pagato dei prezzi notevolissimi, ma tenete presente che per quelle strane assonanze del caso anche Morin più o meno ha avuto una carriera di questo genere. Cioè, non come catastrofica come quella di Jim, il poveraccio che, come sapremo, è morto di un cancro al fegato procurato dall'ambiente accademico, con ogni probabilità, ma perché appunto Morin a tutt'oggi è ricercatore del Centro di Nazionale di Ricerche Francese, non è nell'università, l'università francese non l'ha voluto, per quanto si tratti di uno degli intellettuali di maggior caratura del mondo. Dialoga con tutto il mondo, con le più grandi istituzioni mondiali della cultura, però nell'università francese non c'era un posto per farlo entrare. Sono quelle cose che lasciano un tantino perplessi. Però è evidente che se l'università francese, come è abbastanza evidente, è costruita con criteri cartesiani di separazione fra le carriere e le discipline, uno che ragiona completamente in modo diverso non ci sta bene. Ed è anche uno dei problemi di Michel Maffesoli, per certi versi, per quanto Michel Maffesoli sia l'attuale detentore della cattedra di Durkheim, quindi non parliamo proprio di un posto qualunque, ma le guerre intestine, le faide interne della struttura accademica sono quelle che sono, perché l'Accademia da questo punto di vista va vista anch'essa in qualche modo come istituzione, e con tutti i problemi che le istituzioni portano in sé. Quindi il tono della questione è quello, insomma, questo discorso sta a monte per i motivi per i quali fai le cose.
Ma da proprio dall'economia dell'istituzione che hanno parlato di quello, non ho capito, cioè proprio il passaggio.
Perché l'economia è uno dei classici ambiti nei quali si dispiega un sapere per qualche altro motivo, cioè tu sai per produrre, sai per vendere, sai per fare cose che non sono relative al sapere. Sapere per sapere vuol dire fare la ricerca, come abbiamo detto l'altra volta, sulla goccia che casca dal lavandino, che non vendi. Se tu ti poni il problema di come faccio ricerca, se posso guadagnare, stai facendo un'altra cosa. Chiaramente. Hai un sapere che, termine forte, è asservito, ma diciamo che comunque diventa funzionale alla produzione, al consumismo, all'economia, eccetera, eccetera. L'economicismo è questo, è interpretare il sapere come unico strumento di produzione. Mentre il sapere non è questo. O non è solo questo, perché nessuno dice che poi non devi produrre, anche se tutto sommato staremmo bene pure così. Il problema è che devi pensare che c'è gente che vuole sapere e basta, che è curiosa. La curiosità non è una cosa, tu non sei curioso necessariamente delle cose utili o delle cose interessanti per altri o delle cose che ti porteranno un qualche genere di ritorno. Tra l'altro vi faccio presente che dopo il filmato che abbiamo visto di Steve Jobs, la questione dovrebbe essersi un po' più chiarita, nel senso che tutto sommato immaginare di sapere oggi a cosa ti servirà quello che fai è una solenne stupidaggine, perché non è vero. Tutto qui. Vi faccio tra l'altro presente che è un imperativo che è terribilmente in contraddizione con altri imperativi che vengono formulati dal sistema, il che ci richiama, tanto per continuare a farvi fare un po' di ginnastica mentale, al concetto di anomia. Abbiamo parlato del concetto di anomia secondo Merton, che vorrebbe dire? Vuol dire che ci sono degli imperativi sistemici che non si riesce, cui non si riesce a star dietro fondamentalmente, perché non ci sono gli strumenti per farlo. Allora mi chiedo, se il sistema mi dice che devo fare 4 o 5 lavori nella mia vita, come faccio a decidere oggi che qualcosa mi servirà in questa prospettiva se non ho la più pallida idea di quali siano questi 4 o 5 lavori? Non so se avete mai posto questo problema, però è divertente, può provarci, no? Se io devo fare 5 cose diverse, con che criterio oggi decido che qualcosa non mi serve? O mi serve? Perché, no? Forse ne posso immaginare una, forse, ma le altre 4? Provateci a fare un attimo a unire i puntini ogni tanto. So, delle pretese assurde, semplicemente assurde, ho delle pretese stupide e contraddittorie. Per cui da una parte ti senti in diritto di dire questo non mi serve, dall'altra potresti chiederti in base a cosa non mi serve, quale ragionamento sto facendo per il quale sta cosa mi servirà e quest'altra no, in termini di scelta. No? È chiaro che da questo punto di vista quello che dice Jobs e quello che ho cercato di dirvi parlando di Bildung e su cui torneremo è altro. Perché a quel punto se tu scegli qualcosa che ti piace, il criterio ce l'hai, ti piace, top, non serve altro, non è necessariamente utile in futuro, è qualcosa che ti soddisfa oggi, che ti permette di vivere meglio, che nutre la tua mente, nutre la tua curiosità, ti permette di dispiegare le tue facoltà. Tutto questo è più che sufficiente secondo me per una scelta. Non certo dirmi ah ma con questo poi non lavoro, perché invece con questo, con quest'altro lavori di sicuro. Questa è l'ultima delle barzellette. Allora, vogliamo cominciare a buttarla via sta retorica da quattro soldi o no? Tra l'altro vi faccio presente, sempre leggendo gli articoli che sarebbe opportuno leggete che posto, che ci sono una sfilza infinita di ricerche che dimostrano che in Italia non è il problema la laurea, il problema è quello che assume. Perché in Italia le aziende non assumono laureati, non li vogliono. Quindi tutto il discorso sull'università che non forma, e come abbiamo visto non forma punti di vista, perché all'estero guarda caso lavorano, è qui che non lavorano, allora posso interrogarmi su come mai. Non assume perché è problematico avere una persona che pensa, una che ha delle idee alternative, una che magari te critica, tutte queste cose qui sono sistemiche in Italia. Capito? Quindi, come dire, possiamo anche incazzarci, è possibile. C'è mezza Italia incazzata, faccio per esempio, tenetelo presente, anche se so che qui siete molto più tranquilli, la cosa mi diverte molto. Però nel complesso, insomma, c'è gente che si stranisce per questo discorso, perché i nodi cominciano ad arrivare al pettine. Se tu vai a vedere che il tasso d'assunzione dei neolaureati in Italia è del 10%, mentre nel resto del mondo è 35%, e il resto del mondo assume i nostri, vogliamo farli due conti proprio della serva o no? Oppure continuiamo a dire che Gesù è morto di freddo, come si dice a Roma, che credo sia un modo abbastanza divertente di mettere la questione. No. Allora, il problema sta esattamente qui. Dovreste cominciare a ragionare in modo un attimo più, a dire adulto è brutto perché siete giovani, però insomma credo che a momenti ogni tanto crescere non sarebbe una cattiva idea. E qui è opportuno farlo perché la situazione è veramente problematica per molti versi. Allora, dopo questa lettura in chiave di anomia mertoniana degli imperativi culturali del tempo, che confermano, come abbiamo visto, il discorso dell'economicismo, perché appunto l'economia non è che brilli per una coerenza interna particolare, se vogliamo andarlo a vedere, riprenderei il discorso sulla cultura che facevamo la volta scorsa. Abbiamo visto cultura soggettiva e cultura oggettiva, ho fatto un altro panegirico della cultura soggettiva proprio adesso, per cui non credo di doverci tornare. Quello che però mi interessa spiegarvi oggi è che la cultura oggettiva è variegata, ovvero sia cerchiamo di assumere di nuovo, cerchiamo di conquistare uno sguardo complesso, una sensibilità al complesso. Non è che perché c'è una cultura oggettiva questa debba essere necessariamente coerente in sé, Abbiamo visto l'altra volta che la cultura è una sezione finita, no? Priva dell'infinità, priva di senso. Però questo non è che deve farci pensare che la cultura, essendo costruita così, riesca ad essere coerente, uniforme, condivisa da tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è chiaro che questo non accade. Tant'è vero che il discorso dei paradigmi si inserisce molto chiaramente in questo filone. Cos'è un paradigma in quest'ottica? È un modo per organizzare i materiali della cultura con una chiave di lettura. Per esempio, tanto per farne un altro esempio che non abbiamo fatto finora, il paradigma economicista cosa dice? Dice che l'insieme del creato serve a fabbricare cose. Che siano le vostre facoltà, che siano le risorse del pianeta, che sia il tempo che voi dedicate a qualcosa, noi valutiamo e valorizziamo aspetti del mondo in funzione della loro utilità, non della loro bellezza, non della loro dignità autonoma, ma del fatto che ci servano o meno. Questo però è un paradigma, perché noi abbiamo creato un mondo che è più complesso di questo. Abbiamo creato un mondo nel quale ci sono state altre visioni e nel quale ci sono ancora altre visioni. Il fatto che noi si abbiano dei set di valori alternativi, come abbiamo detto più volte, dimostra che noi organizziamo il mondo in modo diverso gli uni dagli altri e che quindi questa organizzazione del mondo può diventare una visione da proporre. Vedete che c'entra anche la politica. Se io credo in un mondo migliore, se io credo in un mondo diverso, potrei impegnarmi per far sì che questo avvenga, che questo economicismo smetta, che altre cose cambino e via discorrendo. C'è spazio e soprattutto c'è contemporaneità. Il fatto che oggi regni il paradigma economicista non significa che altri non la pensino in modo diverso. Oggi, non domani, non fra 100 anni. Prendete Amartya Sen, prendete Vandana Shiva, prendete Alain Cahier, prendete una miriade di intellettuali, prendete Edgar Morin, che è un altro. Una miriade di intellettuali contemporanei, alcuni premi Nobel, altri riconosciuti a livello internazionale, vedrete che loro parlano d'altro. Per cui nella stessa cultura ci sono correnti diverse. La cultura è fatta così, è un arazzo, non è un panno monocolore. Per cui immaginare che la cultura sia un panno monocolore è una forma di riduzionismo pure quella. Dire che la nostra cultura, la nostra divi. E qui entra in ballo un'altra cosa interessante. Abbiamo visto che un gruppo è portatore di una cultura, ma che è un gruppo? Questo è uno dei punti che ancora non abbiamo toccato. In sociologia un gruppo è un insieme di individui che condivide un fine. Un insieme di individui che ha una qualche forma di organizzazione e di struttura, non necessariamente formalmente sancita, e che ha una qualche continuità temporale. Questo è un gruppo. Chiaramente possiamo formulare questi gruppi su diverse scale, perché è chiaro che il gruppo dei miei amici non è comparabile al gruppo dei padani o degli italiani o dei baresi o di quello che possa essere, però di fatto il gruppo è in qualche modo il soggetto dell'azione meso-macro, se vogliamo, e ha forte capacità di condizionamento anche dell'azione micro, se abbiamo visto come abbiamo visto. Per esempio che nelle strategie di socializzazione anticipatrice o comunque nella scelta degli accessori e dei comportamenti, degli stili di vita, cos'è che opera? Il gruppo di riferimento. Io mi compro un paio di scarpe perché voglio far parte di quel gruppo, non di quell'altro. Mi tingo i capelli di verde perché voglio segnalare che faccio parte di quel gruppo e non di un altro. Quindi la mia logica, come vedete, è una logica, e qui ci avviciniamo anche ad altri temi che vedremo con Maffesoli relative alle tribù, è una logica che, in cui il dialogo fra individuo e comunità d'appartenenza, tra soggetto e comunità d'appartenenza, per meglio dire, è costante ed è difficilmente rescindibile. Io riesco a parlare di soggetto facendo uno sforzo analitico. Non c'è mai il soggetto da solo. Chi è il soggetto da solo? Robinson Crusoe, probabilmente, no? Non è casuale che quello sia stato un altro dei romanzi filosofici che lo domanda, è che fa uno da solo su un'isola? Ecco, quello da solo sull'isola è da solo per modo di dire. Non so se vi ricordate com'era quel film di Tom Hanks?
Castaway,
ma ovviamente Dropout, che erano una striscia di quando ero piccolo. No, Castaway che fa? prende una palla da da rugby, ci disegna una faccia e ci parla, perché sennò diventa matto. E già lì sta un bel passo avanti, se vogliamo metterla così. Però l'esigenza fondamentale è parlare con qualcuno, stare con qualcun altro. Noi da soli non siamo niente, o poco, niente forse un po' drastico, ma comunque siamo poco. Noi ci dispieghiamo soltanto nel rapporto con l'altro, e sta cosa sarebbe il caso di sbattersela in testa, perché invece il solipsismo narcisistico dell'oggi pretende che noi si sia tutti quanti delle monadi che vanno in giro sciolte e sfuse. È una cazzata colossale, che noi al di fuori di contesti non significhiamo. So che non è bello sentirselo dire per molti versi, ma ripeto, se io immagino questo processo di interazione come un processo nel quale a pari dignità coesisto io ed esiste l'altro, che c'è che non va? Perché dovrei essere da solo? Perché dovrei negare il fatto che esisto in uno spazio-tempo definito in rapporto con alcune persone importanti, i famosi rapporti primari? Mi sminuisce sta cosa? Perché se non li avessi sarei meglio? Rifletteteci su queste cose, perché ripeto, non sono semplicemente dei problemi da studiare di sociologia, sono degli ingredienti della vita di tutti i giorni, perché tutti voi siete in queste condizioni. Siete in gruppi, siete in famiglie, vi ci sentite stretti, vi ci sentite larghi, ragionateci sopra, perché senza questo noi non siamo. Capite? Tant'è vero che alcuni avevano pensato di sostituire il brutto nome sociologia col nome ancora più brutto di gruppologia. Per fortuna non è successo, perché dire che era un gruppologo sarebbe stato probabilmente arduo. Però il fatto è significativo in sé, nel senso che pone l'accento sul fatto che ragionare sull'individuo, sul soggetto, è un tema moderno, l'abbiamo visto, no? La sbornia soggettiva in qualche modo è moderna, ma non è reale. Non c'è nessuno che conta al di fuori. Quando Humboldt, che è il sistematizzatore della teoria della Bildung, scrive alla moglie, gli dice esattamente questo: io sono quel che sono perché ci sei stata tu, e tu sei quel che sei perché ci sono stato io. Non saremmo gli stessi, e forse non saremmo neanche, se non ci fossero gli altri. Capite? Per cui questa è una forma che va ben oltre il concetto di debito. Vedete che anche qui la lingua usa regolarmente degli strumenti che sono economici. Noi ci sentiamo in debito verso gli altri, ma è una stupidaggine grossa come una casa, perché è un debito che è immediatamente parallelo. Come io sono in debito verso di lui è in debito verso di me, quindi che debito è? Non è un debito, è altro. Dobbiamo trovare altri modi per dire le cose, ma se noi continuiamo a usare sempre le stesse categorie economiche, capiamo sempre meno. Capite? È come se dicessi: io sono in debito col pianeta perché respiro. Ma che tipo di debito è il fatto che io debba respirare comunque? Non è un debito, è qualcos'altro. Allora il mio scambio, la mia relazione con l'altro, è qualcosa che non ha a che fare col debito, è qualcosa che ha a che fare con la mia essenza. Zoon politikon, parlavano, dicevano i greci, no? Animale politico, che non vuol dire animale che si fa comprare per 50.000 euro, vuol dire qualcuno che deve trattare con gli altri, che deve interagire costantemente, che esiste in quel momento dell'interazione e che quando non interagisce comunque è ancora modellato dall'interazione, sia nei ricordi che nei progetti. Noi siamo costantemente immersi in un tessuto relazionale, ok? E quando non abbiamo il tessuto relazionale che vorremmo, ne abbiamo un altro che tiriamo su per fare in modo che lo compensi, come dicevamo, no? Le comunità su internet, i social network, tutte queste cose, il nostro partecipare a miriadi di occasioni, eventi, comunità, gruppi, feste, tutto questo, in un certo senso, è compensare un lato che viene maltrattato, che viene spesso e volentieri avvilito e non valorizzato. Però la nostra ricerca è costantemente quella. Allora, i gruppi sono un ingrediente fondamentale della nostra esistenza, e i gruppi sono anche portatori di culture. Qui però evidentemente dobbiamo stabilire un qualche genere di graduatoria, in un certo senso, un qualche genere di gerarchia, se vogliamo, no? Perché è ovvio che, facendo sempre l'esempio degli emo che mi vengono più spontanei al momento, sono abbastanza capiti da tutti, definire quella emo come cultura è un po' forte, perché abbiamo visto che la cultura in un certo senso è un modo di sistemare l'ambiente in generale, un modo di dare conto del mondo, un modo di organizzare i materiali dell'esperienza. Diciamo che ci sono dei casi nei quali ci sono culture di secondo o terzo ordine, ovvero sia che reinterpretano dei materiali che sono già frutto di interpretazione per dar loro un altro significato. E queste culture possono più o meno integrarsi con quella nella quale sono nate. E quindi dobbiamo parlare di qualcos'altro, parliamo di sottoculture o parliamo di controculture. E queste sottoculture e controculture vengono generate da gruppi, di nuovo, gruppi che sono più o meno integrati, gruppi che sono più o meno armonici alla cultura o alla dominante culturale del momento storico in cui ci si trova. Controcultura, sottocultura, perché? Perché la sottocultura in qualche modo è un'articolazione diversa ma non particolarmente in contrasto con quella che è la cultura generale o quello che si percepisce essere la cultura generale. Controcultura è una cultura che si caratterizza per essere frontalmente opposta a quel tipo di cultura. Controculture, quindi chi ci potrebbe venire in mente, ad esempio, il 68. Il 68 è stata l'ultima grande controcultura, in un certo senso. Gli hippie, tutti quelli che proclamavano e cercavano di mettere in pratica, soprattutto la parte interessante al cercare di mettere in pratica, dei valori che non erano quelli del tempo in cui vivevano. Di nuovo, già lì c'era un bello scontro tra economicismo e idealismi di altra storia, no? Quelli che poi sono state chiamate utopie, come se la storia dell'uomo non si fosse sviluppata tutta per utopie successive, ma comunque noi oggi abbiamo paura dell'utopia, quindi la togliamo di mezzo. Ma quella è stata la grande stagione della controcultura, no? Che poi si è in qualche modo articolata anche in modi non piacevoli, ovviamente, no? Quindi la stagione del terrorismo, la stagione degli scontri, delle lotte armate e via discorrendo. Ma nessuno dice che tutto debba essere sempre rose e fiori, né che tutto debba essere sempre accettato a scatola chiusa. Ripeto, le cose sono molto più complesse di quanto non sembri, evidentemente. Sottoculture invece sono sottoculture più o meno importanti, più o meno interessanti, più o meno importanti soprattutto dal punto di vista di colui che ne fa parte, perché è ovvio che la sottocultura a cosa cerca di rispondere anche? A un'esigenza di individualità e di originalità. Essere italiani è poco per un'identità poco strutturata. Deve essere di più, deve essere umbro, deve essere perugino, deve essere del rione X, deve essere di Porta Pesa, deve essere del palazzo X. Andiamo a dei livelli, no? Come, non so se avete mai letto i libri di Woody Allen, che sono divertentissimi da questo punto di vista, c'era uno in cui parlava del comitato dei sassofonisti del quarto piano. Tanto per specificare fino a che punto di paranoia arriviamo nelle nostre ricerche di specifiche. Ecco, però l'idea generale è esattamente quella. Quindi le sottoculture in qualche misura ci alimentano questo lato, questa esigenza che è, come abbiamo visto, un'esigenza che deriva spesso, non dico sempre perché non vogliamo mai fare di ogni erba un fascio, ma un'esigenza che deriva spesso da una mancanza di sostanza soggettiva. E abbiamo visto che la sostanza soggettiva è esattamente questo, come abbiamo specificato un po' meglio oggi, è riconoscersi connessi col resto del mondo e avere una serie di propri strumenti cognitivi, di proprie idee, di propri concetti originali. A quel punto difficilmente ti poni il problema se sei in sassofonista al quarto o del quinto piano, ma se non c'è niente di tutto questo, allora anche il quarto piano e il sassofono sono un buono strumento per far capire al resto del mondo che ci sei, che esisti. Perché la nostra grande questione è regolarmente quella del riconoscimento. E quella del riconoscimento, qui tra l'altro tenete presente che Bauman fa dei ragionamenti molto belli in proposito, ma ve ne leggo una parte, tanto per spiegare il senso della sottocultura in quest'ottica. Però il riconoscimento, ripeto, non è semplicemente un riconoscimento sociale, non sbagliatevi. Non è semplicemente essere riconosciuti in uno status, ma essere riconosciuti in quanto esistenti, il problema di fondo. Tutti gli altri sono delle diffrazioni in un certo senso. Non so se qualcuno di voi ha letto Ambra, le cronache di Ambra. Vi siete persi una bella parte della cultura occidentale del Novecento, credo che potreste tranquillamente integrare. Questo è uno che si chiama Roger Zelazny, che ha scritto queste due pentalogie fantasy bellissime, e Ambra è l'unico mondo vero del quale tutto il resto sono diffrazioni. Ecco, se vogliamo usare questa specie di metafora, il problema vero è esistere. E qui il bardo, che sarebbe Shakespeare per chi non frequenta, aveva capito perfettamente col famoso essere o non essere. non è una frasetta qualunque, quello è proprio esattamente il problema. Ah? Tant'è vero che essere o non essere questo è il problema. Che stiamo facendo niente di nuovo, come al solito, 500 anni buttati, prego.
Una domanda, sottocultura, a livello antropologico potrebbe essere pure una cosa un po' offensiva, no? In che senso lei intende la sottocultura? Io non l'ho capito, il concetto che...
Sottocultura è una cultura che articola in modo un po' diverso quelli che sono i valori della cultura che la accoglie, come per esempio può essere la sottocultura emo, la sottocultura omosessuale. Ci sono una svariatissima serie di esempi di questo genere. Chiaramente poi si arriva a quello che può essere la sottocultura calcistica, ci sono miriadi di modi nei quali noi specifichiamo le nostre appartenenze. Certi gruppi sono più drastici, certi gruppi sono meno drastici, certi gruppi richiedono un'appartenenza estremamente rigida ed altri richiedono invece delle norme più elastiche, però sempre di sottoculture si tratta, in un certo senso, ovviamente finché hanno una qualche dignità anche all'esterno, poi il gergo di un gruppo di 15 persone lascia un po' il tempo che trova, però quello che diventa uno strumento di organizzazione del mondo di una certa parte della popolazione in base alla quale questi si riconoscono e si distinguono dagli altri è una sottocultura. No. No, mi spieghi qual è il dubbio, perché mi sfugge la dimensione.
Come se una persona omosessuale, cioè una persona gli dicesse lei fa parte di una sottocultura, insomma, mi sembra, boh, a me sembra un po' offensivo, cioè più che altro un gruppo, cioè un...
Una minoranza.
Una minoranza, però...
Ma tutti i gruppi sono minoranze.
Sottocultura.
Ragazzi, che vogliamo scrivere ai manuali e dire che non
ma
c'è via della parola?
Lei ci dice che dobbiamo ragionare.
No, no, sono d'accordo, però voglio dire, cerchiamo di non mettere ulteriori, cioè di non aggiungere pregiudizi dove non ci sono in linea di massima. Sì.
Se tu pensi che vivi in una cultura dominante, no, che è quella insomma che sta sopra di tutto, tutte le altre sono sottoculture, sono minori.
Appunto, questo cioè, prevede, cioè, significa che io già penso di stare in un
però è così.
Beh, ma quando abbiamo parlato di etnocentrismo, questo abbiamo detto, ma non è che cioè, non è. Io ripeto, cercate di non essere, come dire, idealisti, siate oggettivi. Sì, però ripeto, noi dobbiamo porre una qualche forma di strutturazione gerarchica di queste culture. È ovvio che rispetto alla cultura italiana, la cultura di una parte della cultura italiana sarà una sottocultura, ma non ci vedo niente di oggettivo, è una questione numerica. Non ci vedo niente di offensivo, voglio dire, non è una questione numerica. Però voglio dire, teniamo presente che appunto noi in questo discorso della gerarchia spesso e volentieri mettiamo in gioco la dignità e non è giusto. Non so se mi spiego. Quando vi dicevo che il problema della gerarchia non è un problema di dignità, la democrazia significa questo, vuol dire che tu sei degno come gli altri, anche se fai parte di una minoranza. Però il tempo purtroppo ci spinge a pensare che se stai sotto sei comunque, no? Come dire, peggio. Anche perché c'è la famosa immaginazione verticale e tutto quello che vi pare, però ripeto, dobbiamo in qualche misura articolare, è ovvio per certi versi che la cultura di alcuni non è equiparabile alla cultura di tutti, anche perché quella cultura di alcuni è frutto della cultura di tutti in qualche modo rivisitata, quindi in qualche modo ci siamo, insomma, no? Come diceva Nanni Moretti, poi su questo si può discutere perché io farò sempre parte della minoranza, quello non è offensivo, diventa al limite, no? Spesso e volentieri è il contrario, quindi la possiamo reinterpretare come vogliamo. Diciamo che da un punto di vista descrittivo della società, penso che sottocultura sia abbastanza pertinente come termine. Allora, altre domande? Quindi dicevamo, sottocultura o controcultura? Ripeto, controcultura è invece il gruppo che in qualche modo, avendo quello che ritiene essere un set di valori antagonisti, che è un termine che ricorre piuttosto spesso ancora oggi, cerca di affermarlo. Chiaramente il principio della controcultura è il principio che muove le rivoluzioni, per certi versi. Tutte le rivoluzioni che sono state fatte fino ad oggi erano portate avanti da una qualche forma di controcultura, che poi si articolava in modi suoi più o meno strutturati e più o meno descrivibili, ma che comunque poi arrivava a un certo punto nel quale da controcultura diventava a sua volta corrente dominante e cultura dominante, come si è visto per esempio nell'URSS. Quindi quello per cui ritengo sia interessante fare questo ragionamento sta esattamente qui. La cultura è spesso e volentieri uno strumento di appartenenza, è il modo attraverso il quale a livello micro, quindi a livello di piccoli ambiti, a livello di realtà locali, è il modo attraverso il quale io specifico me stesso in un certo modo, il modo attraverso il quale trovo dei contatti con altri, il modo attraverso il quale stabilisco delle reti, dei network, di relazioni e via discorrendo, E tutto questo quindi cosa significa? Cosa dice in ultima istanza? Dice che la società è molto variegata. Pensate soltanto a Rotary Club da una parte, alle ONG come Médecins Sans Frontières che vanno all'estero, pensate a quelli che si occupano della gestione del tempo a casa qui, tutte queste sono manifestazioni che in un certo senso hanno un forte impatto culturale. No? Quindi tanto è vero che il volontariato è diventato talmente rilevante da meritarsi addirittura, tanto per cambiare, la definizione di terzo settore, che tanto per cambiare è residuale pure quella, no? Come, tanto per rimanere nelle logiche di cui abbiamo parlato, un po' come il terzo stato, ma abbiamo il terzo settore, per cui, però prima non c'era manco quello, per cui in un certo senso siamo di fronte a un processo di istituzionalizzazione. Ne abbiamo parlato dei processi di istituzionalizzazione con le istituzioni? Abbiamo parlato? Ok. Quindi il processo di istituzionalizzazione vuol dire, come abbiamo visto, un aumento di importanza e di visibilità sulla scena sociale di certi aspetti, no? Di certi fenomeni, di certe galassie di impegno e via discorrendo. Vi dicevo appunto che c'erano delle cose abbastanza interessanti che si prestano abbastanza bene nel testo di Bauman, e volevo approfittare, lui fa un discorso introduttivo su felicità e consumismo, tema 14. Allora, ci parla al momento Bauman di una dodicenne, quindi insomma siamo ai tempi in cui giocavamo coi soldatini noi, invece questa dodicenne ha le idee molto chiare, tant'è vero che citando da un settimanale di moda, ci dice che Liberty ha già capito come usare il suo armadio guardaroba. E questa già è una fortuna, perché voglio dire, non vorremmo farne segno. Il suo negozio preferito è Topshop, che già è tutto un programma come nome, e ciò accade, come spiega lei stessa, per un valido motivo. Anche se è proprio caro, so che ne uscirò con qualcosa alla moda. Le frequenti visite a Topshop danno a Liberty, prima e sopra ad ogni altra cosa, un confortante senso di sicurezza. E qui io vi inviterei a riflettere. E voi sareste quelli che studiano la sicurezza. Vi ricordo, che fosse passato di mente. Allora, perché andare in un negozio che si chiama Topshop dovrebbe rassicurarci? Ci spiega Bauman, perché i buyers di Topshop, cioè quelli che fanno gli acquisti, si preoccupano di analizzare per suo conto i rischi di insuccesso e si assumono la responsabilità di scegliere. Già sta frase ci potremmo fare tipo 6 ore di lezione. Abbiamo fatte, però vi ricordo, quando vi dico cerchiamo di trovare significati sociologici, ecco. Allora, non so se notate che razza di accento pone Bauman su un comportamento, come abbiamo visto, che apparentemente è stupido. Cioè, questa compra una gonna, che sarà mai. Ecco. Allora, nell'acquisto di questa gonna, come vediamo, ci sono delle dimensioni che sono di insuccesso e di responsabilità. E parliamo di una gonna. Figurati il tuo sesso o la tua professione da grande. Qui parliamo di una gonna, anzi degli shorts se non vado errato, ma adesso ci arriviamo. Quando Liberty compra qualcosa in quel negozio, la sua probabilità di sbagliare si riduce praticamente a zero. Ora, sbagliare cosa?
La scelta.
Perché?
Per essere qualcuno in una società che si basa sull'apparenza.
Per essere qualcuno in una società che si basa sull'apparenza, direi che l'ha detto molto bene la vostra collega. Quindi, come vedete, l'acquisto non è mai fine a se stesso oggi, forse prima, e di questo potremmo discutere oggettivamente, ma certo oggi molto di più, perché l'acquisto per certi criteri e per certi codici è un momento cruciale. Quando parlavamo dei gruppi poc'anzi, no? Se c'è il gruppo che predica che tu debba acquistare, non lo so, pantaloni di una certa taglia o di un certo modello, di una certa marca, se te sbagli e non li compri, hai sbagliato, ma non perché non ti entri nei pantaloni, perché i pantaloni probabilmente il loro lavoro di pantaloni lo farebbero, ma è che il tuo punto di vista su quel pantalone non è il fatto che ti serve un indumento che te copra, è che con quell'indumento tu appartieni. E non solo, sei riconosciuto appartenere, come vedremo un po' meglio adesso. No, in un certo qual senso, vieni emarginato. Non usiamo sempre questi eufemismi, no? Cioè, ogni tanto sento la televisione e rischiamo di avere dei problemi economici. No, abbiamo i problemi economici, basta con queste forme, queste parafrasi non servono più. Allora, la ragazzina non si fida abbastanza del proprio gusto e discernimento per acquistare e tantomeno indossare semplicemente le cose che la colpiscono. Semplicemente le cose che la colpiscono. Questa frase è un capolavoro, devo dire, per quanto Bauman mi stanchi, ma devo riconoscere che... Quindi non si fida abbastanza del suo gusto e del suo discernimento. Quando vi parlavo del processo di espropriazione che rivedremo col sapere esperto, parlavo anche di questo, cioè noi siamo arrivati al gusto, al discernimento perfino per un paio di pantaloni. Non stiamo parlando di un elettrodomestico fondante, non stiamo parlando di un prodotto che ti salva la vita, parliamo di un indumento che durerà una stagione probabilmente o forse manco, una o due volte per poi andare a finire chissà dove. Ecco, però c'è in gioco molto più di quello che sembra. Ora io posso anche sembrare sarcastico, però non c'è da essere sarcastici, è così, per moltissimi, è così. Allora, andiamo avanti e poi parliamo del consumatore intelligente. Allora, quindi che diceva? No, semplicemente le cose che la colpiscono, cosa sarebbero le cose che la colpiscono? La famosa questione estetico-sensoriale personale, mi piace, me lo compro, stop, dov'è il problema? Me lo metto e sono pure contento, penseresti. Invece, no, troppo comodo. Però, se invece acquista i capi in quel negozio, potrà ostentarli in pubblico, sicura di ricevere riconoscimento e approvazione, cui seguiranno a ruota l'ammirazione e uno status elevato. Bingo, siamo arrivati alla questione centrale. Quindi, come vedete, il riconoscimento ovviamente non è soltanto una questione essenziale, come vi ho detto, io tendo ad andare sempre sull'esagerato, forse sono un po' drammatico, però da questo punto di vista il riconoscimento è fondamentale, perché tu di fatto acquisti per essere riconosciuto. Tutte cose che fanno sentire bene, che cazzo, e che sono il motivo per cui si sfoggiano pubblicamente abiti e accessori. Ecco cosa ci dice Liberty degli short acquistati da poco, quelli di cui parlavo prima. Li odiavo. In realtà lì per lì mi erano piaciuti, ma quando li ho portati a casa ho pensato che fossero troppo corti. Poi però, la riscossa, sfogliando Vogue, ho visto la foto di una signora in short. Erano proprio i miei, quelli che avevo preso da Topshop. Non ci hanno messo cazzo, ma ci starebbe bene. Da quel momento siamo diventati inseparabili, io e i miei short. È bellissimo. Come si chiama? Niccolò Fabi con i suoi capelli, l'ho sempre invidiato molto. Comunque, questo è ciò che possono fare per i loro clienti l'etichetta, il marchio e la location. Guidarli nel cammino, confuso, tortuoso e insidioso, verso la felicità. La felicità di presentarsi in pubblico con tanto di certificato pubblicamente riconosciuto e apprezzato. Che confermi che si è sulla strada giusta, che si è ancora in pista e che c'è ancora speranza. Quindi, come vedete, la questione delle sottoculture, delle articolazioni, delle appartenenze, dei codici, degli stili di vita, tutta questa cosa che abbiamo detto più o meno spesso, è centrale, soprattutto quando, qui non lo dice Bauman, ma lo possiamo intuire in un certo senso, quando non hai le idee molto chiare su chi sei.
Per ora possiamo giustificare per il fatto che ha soltanto 12 anni.
Ma oddio, la vostra collega dice che la possiamo... Ragazzi, vogliamo parlarne tutti insieme oppure facciamo un attimo il break? Grazie. Allora, dicevo, la vostra collega dice che forse la giustifichiamo per il fatto che abbia 12 anni. Come dire, a me sembra veramente peggio, se devo essere onesto. Nel senso che io a 12 anni questi problemi non me li sarei posti manco a cannonata, se devo essere onesto. Mentre oggi, io a 12 anni compravo le cartelle, ancora mi ricordo, le cartelle di vitello, quelle con la pelliccia che credo oggi si vergognerebbe chiunque di portare, perché mi ricordavano Tex Willer e facevo tanto cowboy. Per cui figuratevi se mi poneva il problema se poi mi avrebbero spottuto o meno, se era il caso, c'era una genga che non mi è mai venuto in mente, ma manco ai miei compagni ai tempi, insomma. Cioè, era un discorso che a 12 anni mai il fatto di avere un negozio affidabile, per favore, ma quando mai? Il fatto che questo a 12 anni già sia così dice un sacco di cose anche sulla socializzazione a cui è stata sottoposta. Facciamoci, no? Pensiamoci. Quando vi dico cercate di trovare le parole chiave, è chiaro che in questa frase una delle parole chiave è socializzazione. Più delle altre, perché vuol dire che qui siamo arrivati a una diffusione, a una disseminazione di modelli di comportamento e di valutazioni che definire invasiva è poco.
Perché
comunque sono diritti questi che comunque non c'è tanto, non c'è tanto uno 16, 17.
Noi immaginavamo, no? Immaginavamo che fosse così. Ecco, appunto,
mia figlia, infatti, arrivare a qui, negozi esatto, specifici.
Ma non è la figlia il problema, ragazzi, il problema è la cultura che ci ha fatta diventare. Ecco, è quello che dovremmo valutare, no? Tenete presente che una cosa che non vi ho ancora raccontato e che è molto divertente è che voi siete dei portatori di LTV, che non è una malattia, anche se può suonare. LTV vuol dire Lifetime Value, ed è uno dei concetti centrali del marketing e dell'economia attuale. Che vuol dire? Che più uno comincia a comprare da giovane e più vale come consumatore, perché comprerà più a lungo. Chiaro che se te convinci un cinquantenne, quello gli restano 30 anni più o meno, mettiamola con le medie, ma se tu convinci un cinquenne, quello c'ha 75 anni per acquistare. È ovvio che un'azienda è molto contenta di questo e fidelizza. Fidelizza attraverso tutta una serie di strumenti che abbiamo visto essere molto spesso immaginali, no? Oggi ho risentito quella da Coca-Cola, molto stappo la felicità, che vabbè, lasciamo perdere, però insomma tutti questi strumenti sono quelli che descrive Bauman, ed è chiaro che prima lo fai e meglio è. Perché? Perché il bambino tra l'altro diventa una componente destabilizzante della famiglia, il bambino è il grimaldello attraverso il quale poi si raggiunge la famiglia, perché il bambino è quello che rompe le palle, tant'è vero che c'è un fattore che viene chiamato NAG Factor, scritto NAG per chi è interessato, che è esattamente la capacità di rompere le palle del bambino. Papà, papà, me lo compri. Ecco, quello è uno degli strumenti più efficaci di vendita al mondo. Perché se tu convinci il bimbo che è importante che il papà si compri la macchina X e non la macchina Y, il papà alla fine la compra, perché lo ammazza oppure compra la macchina. Capite? Quindi il bambino non è soltanto lui che diventerà il consumatore, ma è pure il cavallo di Troia per il quale riesce a far fare quello che tu vuoi alle famiglie. Pensate, non so, a McDonald's, che ogni volta se ne esce con tutti i cartoni animati, pupazzi e tutte le varie questioni delle merende con i cartoni animati del film che c'è attualmente in cinema. Non è casuale. Non è che McDonald's ha sta botta di filantropismo o filantropia. No, McDonald's pensa al portafogli. È chiaro. Tutti pensano al portafoglio, dice, sai che scoperta che hai fatto, però il problema è che non te lo dicono, loro dicono che pensano ad altro, invece il problema è che non c'è rimasto altro che il portafoglio, che in un certo senso è deprimente. Comunque, la domanda che segue è interessante un po' per tutti. Parlavamo del certificato per il quale la nostra Liberty può mettersi gli shorts inguinali e andare in giro contenta, e dice, il problema è, quanto tempo resterà valido quel certificato? Perché capite che nel momento in cui io riesco a impiantare una dinamica di questo genere e accorcio la vita dei prodotti, ovvero sia li faccio diventare non qualificanti rapidamente, ovviamente innesco un fenomeno, un processo di consumo ad libitum, perché se compri gli shorts oggi, ma fra 5 giorni gli shorts sono out. E quindi devi comprarti altri shorts, probabilmente forse un po' più lunghi, un po' più svadati, con le zampe d'elefante, no, gli shorts a zampa d'elefante mi farebbero ridere, però comunque voglio dire, devi un attimo lavorare su questo discorso, quindi vedete che non è casuale. Di nuovo, il consumismo si è appropriato di una serie di dinamiche, che erano dinamiche sociali normali, ma le sta riproponendo in chiave conveniente per lui. Allora io ho l'amica Sofia che mi dà gli hamburger, con gli hamburger mi dà 2 o 3 pupazzetti del cavolo con i quali faccio giocare mio figlio, il quale mi dice, hai visto questa macchina che c'ha questi pupazzetti? Tutto questo, che è un simulacro di quella che era la vita familiare di un bel tempo, diventa una scusa per farsi comprare e spendere. Poi ti chiedi com'è che non capisci perché vivi. È perché effettivamente come movente di vita comincia a essere un po' debole nel complesso. Allora, potete scommettere, tornando alla questione, che quell'inseparabilità di Liberty dai suoi shorts, che valeva nell'aprile del 2007, non durerà a lungo nella vita di Liberty. Qualche numero dopo, su Vogue, la signora in short non ci sarà più. Il certificato di approvazione pubblica rivelerà la sua clausola scritta in caratteri piccoli e il suo periodo di validità terribilmente breve. E ci si può scommettere che Liberty, la prossima volta che entrerà da Topshop, nell'improbabile eventualità che cerchi ancora quegli short, non li troverà più. Quindi se per caso ti erano piaciuti, t'attacchi, perché non li fanno più. L'altro giorno mi servivano un paio di calzini arancioni e ho girato tutta Perugia, perché l'arancione quest'anno pare che non sia un colore di moda. E quindi o te li fili da solo, i calzini arancioni, oppure t'attacchi al tram. O li tingi, non lo so, depresso. Poi per fortuna una gli era rimasto un paio che chissà di quando era, stiva la faccia, della, eccetera, però di fatto è così. mia moglie sono 10 anni che cerca un modello di stivaletti che le piaceva tanto. Non c'è verso. Non ci sono più. Perché? Boh, domanda, no? Se non entri in quest'ottica ti chiedi ma per quale cazzo di motivo non mi posso comprare i pantaloni o gli stivali come dico io? Perché devi imparare a farteli. C'è questa novità. Se vi interessa farvi le scarpe come fare, dovete farvele da soli, perché l'industria non le fa. Perché lei non pensa al fatto che voi abbiate un gusto, perché è anzi, come dire, in qualche modo patologico il fatto che voi abbiate un gusto. Voi dovete avere il loro gusto, che è un'altra cosa. E questo magari potrebbe essere interessante riflettere. Allora, tanto per non leggervi tutto il libro, vado invece a pagina 17 e leggiamo questa frase interessante che dice: etichette, marchi e loghi sono i termini del linguaggio del riconoscimento. Così, se avevamo dei dubbi, ce ne siamo liberati. Il riconoscimento che si spera di ottenere e di solito si ottiene servendosi di marchi e loghi è stato recentemente analizzato sotto il tema dell'identità. Io ho scritto un libro 4 anni prima, per cui non l'ho copiato, sappiatelo, per quelli che vogliono stabilire delle paternità, semplicemente pensiamo più o meno le stesse cose, perché è anche in qualche modo appagante. Ciò che si cela dietro la preoccupazione per l'identità, che nella nostra società di consumatori ha una posizione assolutamente centrale, è proprio l'operazione appena descritta. Mostrare carattere e ottenere che la propria identità venga riconosciuta, trovare e ottenere i mezzi per garantirsi il conseguimento di quegli scopi tra loro connessi, diventano preoccupazioni centrali nella ricerca di una vita felice. Qual era la questione divertente in proposito? Che parlavamo di un altro attore che fa una pubblicità di una valigia. Qui facciamo anche il nome della marca, Samsonite, per chi fosse interessato. E cosa ci dice? Allora ci dice, e qui c'è da ridere, sotto lo slogan, ragazzi, vedevo caccia via a male parole, proprio all'ultimo, oppure mi date un break? Allora dicevo, lo slogan della fotografia pubblicitaria di cui parla è Life's a Journey, la vita è un viaggio. Non so se vi ricordate Itaca, ma sarebbe carino tenerlo a mente. E poi c'è il messaggio, scritto in grassetto e in parte in maiuscolo. Avere carattere, scritto in maiuscolo, è solo questione di conservare una identità, maiuscola, forte. Si noti conservare. Il famoso attore, fotografato su una barca lungo la Senna, ha accanto l'ultimo prodotto Samsonite, una valigia modello Graviton. E qui è divertente, come dice giustamente Bauman, cose alle quali spesso non facciamo caso, da notare il riferimento al peso nel nome di un accessorio da viaggio che vanta la propria leggerezza. Questo è carino. Vi faccio presente che questa è una dinamica che, non in questo senso, ma è interessante anche col computer, no? Noi abbiamo il computer che è un meccanismo di smaterializzazione della realtà, ma nel computer usiamo sempre dei gerghi che hanno a che fare con la pesantezza. Quanto pesa quel file? Non pesa un cazzo, sono solo dati numerici, però di fatto io dico quanto pesa quel file. È pesante. Non so se ci rendiamo conto, no? Usiamo le parole, spesso e volentieri così a vacca, però questo torna abbastanza bene. Il testo si affretta a spiegare l'immagine, qui statemi a sentire bene perché la cosa è importante, per far sì che venga assimilata in pieno. Il celebre attore, questa è la didascalia, sta facendo una dichiarazione mentre viaggia con Samsonite Graviton. Nulla si dice del contenuto della dichiarazione. I copywriters confidano a ragione che a un lettore esperto, quel messaggio appaia chiaro senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Il significato della dichiarazione verrà facilmente afferrato ed è quello che segue. Sto tornando dal negozio John Lewis dove hanno appena messo in commercio le Graviton. Con altre persone di peso Gravity ne ho acquistata una e ho accresciuto il mio peso specifico. Questo è il metatesto, si chiama, in un certo senso. Come per Liberty, anche per il celebre attore, avere e mostrare pubblicamente cose che hanno la giusta etichetta e o il giusto logo, acquistare nel negozio giusto, serve soprattutto a ottenere e mantenere la condizione sociale che si aspira a difendere o ad acquisire. La condizione sociale non significa nulla se non è socialmente riconosciuta. Questo direi che è quello che serve. Non significa nulla. Se gli altri non ti assegnano il posto che tu ritieni di avere o che ritieni di meritare di avere o quello che hai, come volete, è uguale perché, come dire, non ci sono ritorni. Ossia se l'interessato non ottiene l'approvazione da parte del giusto tipo di società. E qui il discorso della socializzazione anticipatrice è riformulato in modo lampante. se tu vuoi entrare a far parte di un gruppo, ma quel gruppo non ti accetta, tu non ci sei, anche se hai tutte le caratteristiche, anche se hai tutti i numeri, anche se hai tutto quello che serve, ma se loro non ti accettano, tu non ci sei. E non solo, ma non sei manco in quello da cui sei andato via, perché quello da cui sei andato via non è che se lo scorda che tu te ne sei andato, faccio presente, magari ti fanno i complimenti, magari ti sbaciucchiano, per carità, auguri, quello che ti pare, però mo sei andato via e basta. Per cui, come vedete, la dialettica della mobilità non è così tranquilla come pare. La dialettica della mobilità è molto più insidiosa di quello che sembra, perché implica degli abbandoni e delle accettazioni sub iudice. Non è detto che tu riesci a entrare a far parte di quelli di cui vorresti far parte. Quindi teniamolo presente, perché questa è un'altra dimensione di tutta la questione. Non solo mantieni le appartenenze dove sei, ma volendo cambiare devi progettare e costruire delle appartenenze successive e fare in modo che tu venga accettato. E questo non basta farlo attraverso gli oggetti sono una componente, ma come abbiamo visto gli oggetti hanno delle logiche, dei codici di accoppiamento, di accostamento, di esclusione, che se tu non manipoli e non possiedi, ti tagliano via. Questo in un certo senso è quello che c'è sotto tutti questi discorsi. 5 minuti di break.
La merita questo, quindi da un punto di vista scientifico e darwiniano, Cartesio c'ha qualcosa che non quadra, mettiamola così. Però il problema non è semplicemente... Lei sta registrando, è viva, brava. Allora, dicevo, il problema non è semplicemente questo, ma c'è di più. C'è un tizio che si chiama Antonio Damasio, che è un neurologo portoghese, che scrive un libro qualche anno fa, pochi, 4 o 5 anni fa, che si chiama L'errore di Cartesio. Pensa un po', povero Cartesio, tutti che sappiano con lui, però evidentemente tocca. E cosa? Perché? Perché questo è appunto un neurofisiologo ed è specializzato in traumi che separano il sistema limbico dalla neocorteccia. Ovvero sia, se tu sei proprio iellato nero, dai una capocciata sbagliata da qualche parte e i fasci neurali che connettono la neocorteccia e il sistema limbico si tagliano. Come saprete, ad oggi non siamo in grado di ripristinare i collegamenti nervosi, per cui se succede il sistema limbico te lo giochi. Allora cosa dice Damasio? Che se è vero Cartesio, questo dovrebbe essere lo stato al quale noi tendiamo, cioè diventare soltanto razionali, perché abbiamo solo la neocorteccia, quelli funzionano così. Tanto è vero che se vai a misurare il QI, saprete cos'è, suppongo, il QI, il QI prima e dopo il trauma è uguale. Quindi quella cosa che misura il QI, che noi chiamiamo intelligenza, ma poi vedremo che è un errore piuttosto marchiano, comunque quella cosa che viene misurata dal QI resta intatta. Per cui da un punto di vista pratico, pur traumaticamente, questo dovrebbe essere l'uomo del futuro. Giusto? Mi seguite? Perché c'è proprio una rimozione traumatica, ma comunque una rimozione di quei famosi residui paretiani. Ci siamo liberati del sistema limbico. Quindi dovrei aspettarmi che fossero dei geni, delle pasque. No. Sono dei poveracci. Disabili, totalmente. Dov'è il problema? Che non sanno scegliere. Tu dimmi dei casi della vita, no? Abbiamo parlato di scelta per tutte queste lezioni, e questi razionalmente non scelgono.
Ma quindi sta dicendo che l'uomo perfettamente razionale diventerà così,
non sarà
più
reale di scegliere. No, sto dicendo che non esiste un uomo perfettamente
razionale. No.
Questo sto dicendo, è che no, quello è il problema. Ma no, non è pensabile, quello è il problema, è che Cartesio sbaglia, è lì il problema. Nel senso che è la prospettiva cartesiana che è errata, perché quello che dice giustamente Damasio è questo: se io, non avendo più il sistema limbico, non riesco a scegliere manco l'ora dell'appuntamento successivo, non parliamo di scelte, dice madonna mia, mo decidi se salviamo o meno il pianeta, quello gli dice allora torna la settimana prossima, giovedì, a che ora? 4:30. Capite che è un po' complicato vivere così, no? Perché? Perché dimostra questo? Che nei processi decisionali il sistema limbico gioca un ruolo centrale. Cioè noi scegliamo sulla base di una serie di inferenze che facciamo in modo più o meno inconscio, ma che si fondano sulla nostra memoria di lungo termine, sul nostro umore, sul nostro modo in cui ci poniamo nel mondo, eccetera, eccetera. E questo fattore è decisivo. Esatto, tanto perché era un residuo, come dicevamo. Se tolgo questi residui non rimane più nulla. Quindi che dice Damasio, che non è un filosofo, ma a un certo punto vede le cose, che non esiste il pensiero razionale. Oh, è ancora peggio della previsione. Cioè non è che c'è un momento in cui io magari mi contamino un po' quei residui e il momento in cui invece sto pensando in modo estremamente razionale. No, il pensiero è complesso. Cioè nel pensiero, nel nostro pensare, sempre, sono presenti la ragione, il sentimento, l'emozione, l'estetica, la fisiologia, tutto insieme. Quella cosa che non siamo capaci a pensare, non a caso, evidentemente. E non possiamo districarli. Quindi l'ideale cartesiano delle idee chiare e distinte è una stupidaggine grossa come un altro. Ma per la stessa scienza che ha prodotto è una stupidaggine. Non per qualcuno che è critico. Non so se capite questa cosa. Per cui non parliamo dello sciamano, non parliamo del poeta, non parliamo del tossico, parliamo di scienziati, i quali dicono abbiamo sbagliato. Buffo. Però è così. Non c'è il pensiero razionale. Il pensiero, come dicevamo del rapporto primario, è un po' più o un po' meno razionale, ma pensare che sto pensiero possa essere solo razionale non va, non funziona, non c'è. Quindi l'ideale cartesiano, che per traslazione è diventato l'ideale di autorappresentazione dell'uomo, è sbagliato. Quindi se io mi giudico sulla base di questo ideale, non mi troverò mai adeguato. No.
Però lui non aveva, cioè le sue cinque regole, no? Non aveva.
No, assolutamente, infatti è per quello che ho detto che Cartesio poveraccio sono andato in colpa, ma non è che lui avesse pensato a queste stupidaggini, non credo gli sarebbero mai venuto in mente a Cartesio. Però purtroppo noi sì, qualche deficiente per strada, ho capito, ma quello che lancia il primo sasso per il quale poi la valanga e sfascia tutta la città è colpevole o no? Ecologia dell'azione, ragionate. Ragazzi, ragionate, questo è il problema. È ovvio che lui non lo sapeva, no? Perché lui ragionava secondo altri criteri, con un'altra cultura, con altri punti di vista. Come vi dicevo l'altra volta, Newton pensava che il mondo fosse un oceano di mistero con alcune isole di chiarezza. Stop, non voleva certo dirci che attraverso la scienza potevamo descrivere tutto, era molto più intelligente di noi, tanto per cambiare. Però il problema sta esattamente qui. È vero che in parte non lo è, ma in parte pure lo è, perché comunque è quello che ha cominciato. Ecologia dell'azione di Morin, quando dice che nell'azione c'è il rischio e la scommessa, dice esattamente questo. Tu dici una cosa e non sai quali saranno le conseguenze. Non lo puoi sapere, perché magari le prevedi fino a 20 anni, fino a 30 anni, ma che ne sai che dopo 350 abbiamo un'intera casta di imbecilli che ragiona così? Non te sarebbe mai venuto in mente. O no? Quindi è colpa, sì, si fa per dire colpa. È chiaro che in questi casi bisogna, come dire, sempre usare il famoso pizzico di sale in zucca per queste cose. Però è pure vero che comunque la formulazione cartesiana l'ha fatta lui, l'ha fatta qualcun altro. Quindi in qualche misura lo possiamo ritenere accountable, come dicono gli inglesi, responsabile per certi versi quello che ha avuto. Però come vedete è interessante vedere il processo della questione e soprattutto vedere come queste scoperte non le sappia nessuno. Loro le fanno, ma rimangono lì. Perché è meglio? Perché non confonde la gente a spiegargli che poi magari. No, meglio continuare a pensare che siamo razionali ed economici, fa molto comodo quasi tutti. Il problema è che, come vedete, è la stessa scienza che fa i fondamenti di questo tipo di visione, che dice pure, guarda, non è vero che niente. Ripeto, oggi non facciamo in tempo, ma la settimana prossima parleremo di teoria del caos e di una serie di teoremi matematici recenti che tutta questa serie di cose la mettono fortemente in crisi. E sono matematici, non sono filosofi, non sono poeti, non sono tossici, sono matematici, grossi matematici. Einstein, Gödel, Heisenberg, gente insomma la quale credo della quale si possa comunque dire un gran bene. Però di fatto che te dicono che anche la matematica, che non a caso a noi piace tanto perché la matematica dovrebbe essere prevedibile,